a tutti, io sono Andrea, di appunto BDS Torino. È un po' difficile prendere un po' la parola dopo questi interventi, però vabbè, ci tengo a introdurre il movimento a tutti e a tutti. Allora, BDS sta per boicottaggio di disinvestimento e sanzioni, ovviamente contro Israele. È un movimento internazionale. Ed è molto importante sottolineare che è un movimento a guida palestinese, quindi tutto ciò che noi facciamo a livello nazionale, a livello internazionale, europeo, in qualsiasi parte del mondo che porta il nome di BDS, sono linee guida della società civile palestinese, perché appunto è un movimento che nasce dalla chiamata della società civile palestinese, quindi centinaia di movimenti, associazioni, centri culturali, eccetera. L'obiettivo del movimento è quello di fare pressione sotto con qualsiasi mezzo affinché il governo israeliano metta fine appunto all'occupazione, alla colonizzazione e all'insediamento della Palestina affinché i diritti dei palestinesi vengano rispettati e che si batte per il diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi. Vorrei raccontarvi un po' che cosa abbiamo fatto quest'anno, non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello locale, visto che siamo a Torino. Allora, a Torino, io in prima persona mi sono occupata della campagna di boicottaggio contro Carrefour, perché appunto, probabilmente qualcuno lo saprà, il marchio Carrefour, la multinazionale francese, è direttamente coinvolta con con il governo genocida israeliano. Perché? Perché ha portato avanti degli accordi con aziende israeliane che non solo hanno delle sedi nei territori occupati, ma avendo appunto sedi nei territori occupati palestinesi, vanno avanti, la loro economia va avanti e fatturano grazie al grazie, tra virgolette, al furto di risorse che appartengono ai palestinesi, che sia l'acqua, che sia la terra e così via. Inoltre, sono famose le immagini che sono circolate all'inizio del genocidio di pacchi dono che vengono donati con il logo Carrefour, quindi con prodotti Carrefour, ai soldati israeliani mentre appunto commettono un genocidio a Gaza e soprattutto mentre i Gazawi, le persone palestinesi, muoiono letteralmente di fame. Quindi noi abbiamo fatto molta pressione affinché appunto si ponga fine a questa complicità affinché Carrefour si assuma le proprie responsabilità e anche se loro non lo vogliono ammettere, in alcuni paesi l'obiettivo del BDS è stato raggiunto perché per esempio in Giordania tutte le filiali sono state chiuse, anche in Italia adesso Carrefour è stata venduta e a livello nazionale abbiamo deciso che questa non è una vittoria perché Carrefour ovviamente non si è assunto le sue responsabilità. E quindi abbiamo deciso di continuare la campagna. La settimana scorsa, il weekend scorso, ci siamo ritrovati nuovamente davanti ad un Carrefour degli Asurati per non solo sottolineare e ribadire il nostro impegno a continuare a boicottare, ma soprattutto per comunque offrire il nostro sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori che comunque purtroppo ancora non si rendono conto che siamo tutti sulla stessa barca. E poi, per non dilungarmi tanto, per far capire che comunque a tutti e a tutti voi che il BDS è una lotta intersezionale perché ovunque noi andiamo a puntare gli occhi su qualsiasi tipo di lotta, il BDS la può raggiungere. Per esempio, noi abbiamo portato avanti delle collaborazioni con dei gruppi che si occupano di giustizia climatica, per esempio Ultima Generazione. Cosa può c'entrare il BDS con i movimenti per il clima? Tutto, perché Gaza è stata distrutta, i bombardamenti, la quantità di bombardamenti che sono stati buttati su Gaza hanno avuto un impatto climatico devastante, non ci sono vie di comunicazione, non c'è acqua, l'aria irrespirabile, le malattie si espandono in maniera incredibile. Quindi è uno dei tanti esempi che ci porta appunto a dire che, come dicevano prima, che la Palestina effettivamente ci libera tutti. La lotta per la Palestina è la lotta per tutte e per tutti e su qualsiasi livello. Se Stiamo portando avanti anche delle campagne di boicottaggio culturale. Pochi giorni fa, no, l'altro giorno, pochi giorni fa, eravamo per esempio a Bologna, fuori dagli palazzetti dove c'erano i concerti dei Radiohead, perché appunto molti di voi sapranno, non so se il cantante appunto non solo ha suonato in Israele, con a fianco i bombardamenti a Gaza, ha collaborato con un artista israeliano, Dudu Tassa, non so se l'ho pronunciato bene, e in questo modo ha palesato il suo sostegno, quindi il suo sostegno all'art washing, si chiama, di Israele, ovvero ripulire l'immagine di Israele attraverso l'arte. E quindi noi ci siamo ritrovati fuori come movimento BDS e insieme ad altri gruppi con cui abbiamo collaborato, per cercare di invitare, per cercare di far fare uno sforzo alle persone che ancora purtroppo non riescono a fare quel passo coraggioso che invece molte altre persone, che siete voi, che siamo noi, che sono altre persone che comunque ci seguono, di dire basta, e di fare dalla persona più comune, che posso essere io, alla persona con più potere, che magari può essere, non so, un parlamentare, di prendere coraggio e fare un'azione. Quindi perché il boicottaggio è appunto una lotta, è un'arma che può essere presa in mano da chiunque. Perché? Perché è un elemento, è un mezzo non violento con cui noi andiamo a fare pressione. Quindi che cosa posso fare io come comune cittadina? Posso scegliere di non fare la spesa in un supermercato che so che sostiene l'esercito israeliano. Posso scegliere di non contribuire ad arricchire un artista che sostiene l'esercito israeliano. Posso unirmi, per esempio, posso andare a parlare nelle scuole, come alcuni dei miei compagni di BDS hanno fatto insieme a Scuola per la Pace. Posso unirmi a dei gruppi che si occupano di diffondere la cultura palestinese attraverso il cinema, che si occupa appunto di dare voce ai palestinesi, di portare fuori dalla Palestina quella voce che viene silenziata non solo da Israele, ma da tutti gli stati complici dell'Occidente. Quindi qualsiasi cosa che ci possa venire in mente, dalle lotte femministe, adesso ci stiamo preparando anche per il 25 novembre, così come Israele ha i tentacoli, diciamo, su ogni aspetto della nostra vita quotidiana, noi come movimento BDS cerchiamo di essere lì per cercare di contrastare questo suo espandersi, questo suo avere controllo su qualsiasi cosa. Ovviamente noi cerchiamo di metterci tutto l'impegno possibile, ma non è assolutamente detto che non possiamo trovare delle difficoltà, come quest'anno ne abbiamo trovate tantissime. Abbiamo avuto un sacco di riso molta risonanza grazie alla flottiglia, al Global Movement to Gaza. Dopo che è un po' calata boom mediatico di tutto questo, Meta ci ha colpiti in una maniera assurda, perché tutte le pagine filo-palestinesi sono state oscurate, ci vengono tolti follower, veniamo silenziati, ci vengono cancellati magari i commenti, i post, alcune persone che ci seguono non riescono più a vedere quello che postiamo, quindi se magari facciamo una chiamata all'azione, quel post non raggiunge il nostro pubblico, il nostro solito pubblico. Quindi adesso abbiamo fatto una denuncia pubblica, una denuncia social, che comunque farlo subito è un po' un controsenso, però noi ci siamo comunque, perché è da dentro che dobbiamo rompere il sistema. Quindi niente, comunque sentendo anche tutte gli interventi precedenti, e anche la partecipazione, perché adesso vedo tantissime facce che prima non conoscevo. Quello che voglio dire è che a prescindere da qualsiasi finto cessate il fuoco che ci possa essere, a prescindere da qualsiasi notizia che non circoli più, da quanto possa calare l'attenzione su quella che è la Palestina, per noi non è mai il momento di fermarsi. A me non piace dire è ora di agire, perché lo era ieri, lo era 10 anni fa, lo era nel tantissimi anni fa, continuerà ad esserlo finché la Palestina non sarà libera, finché non si porrà fine alla colonizzazione e l'insediamento della Palestina e finché i diritti basici dei palestinesi non verranno rispettati. Quindi il momento di agire è sempre e continuerà ad esserlo e siamo molto fiduciosi di continuare a creare, come stiamo cercando di farlo fino adesso, unità fra i vari movimenti per la giustizia climatica, per la lotta per i diritti delle donne, qualsiasi cosa, perché qualsiasi cosa ci porta in Palestina, come ci porta in Sudan, come ci porta in Congo, come ci porta in America Latina, è veramente sembra incredibile dirlo, ma veramente la Palestina non ci libera tutti, ma ci sta liberando tutti. Voglio essere fiduciosa che continueremo a collaborare con chiunque voglia farlo, insieme a noi, insieme al Movimento BDS.
Io ringrazio Giamila,
Giamila.
soprattutto perché ci ha ricordato, io non l'ho fatto nella mia introduzione, che tra i vari movimenti che ci sono in questo paese, ecco, su cui cerchiamo di costruire la convergenza necessaria, c'è anche ovviamente il movimento delle donne, e che il 25 novembre è una data fondamentale, e proviamo a costruire la massima partecipazione. Diamo la parola a Gippo.
Ospiti e gli ospiti, perché hanno portato, diciamo, una riflessione, e hanno condiviso una riflessione che secondo me è molto importante, e tra l'altro io da docente condivido anche molte delle cose che ha detto Terry, sia Marco, alcune delle riflessioni anche sullo stato un po' di difficoltà che il movimento che si è manifestato nel corso di settembre-ottobre adesso, però vorrei anch'io cercare di un po' di interloquire, no? Perché secondo me è importante questo, cercando di porre anch'io alcune riflessioni. Innanzitutto, vabbè, parto proprio dal titolo, Le belle piazze d'autunno, perché il titolo, da quando faccio politica, si parla ogni volta, ad agosto ci si vedeva per dire sarà il famoso autunno caldo. E infatti, cioè ogni anno, anche quest'anno, però quest'anno si era già sedimentato, diciamo, una mobilitazione un po' più diffusa anche rispetto a quelle precedenti, che erano molto militanti, anche se importanti a mio avviso, in solidarietà al popolo palestinese e contro il genocidio. Penso alle piazze che si erano manifestate in primavera. Qui a Torino anche Scuola per la Pace aveva fatto una bella manifestazione il 5 giugno, una manifestazione un po' inedita, completamente un po' diversa anche rispetto alle manifestazioni che c'erano state e precedenti, e questo era anche il sentore di un clima che almeno nelle scuole stava mutando, e della necessità che avevano sia docenti sia studentesse e studenti di mobilitarsi e di trovare uno sbocco significativo all'indignazione che stava crescendo. È chiaro che la flottiglia in qualche modo ha contribuito alla crescita delle mobilitazioni, e credo che lo sbocco poi sia stato dato da uno strumento che non è uno strumento etico, che forse è uno strumento che ha un forte significato politico, che lo sciopero generale, che è stato riabilitato da scioperi generali che in generale avevano ben poco. Poi si potrebbe discutere su cosa sia in realtà uno sciopero generale, però rispetto agli scioperi generali degli ultimi anni, il 22 e poi lo sciopero generale del 3 hanno avuto, diciamo, un impatto di massa, tenendo ovviamente poi conto dei numeri che anche ha dato anche Marco, insomma, un grande impatto di massa che secondo me ha mobilitato settori anche non solo giovanili, proprio intergenerazionali. Ho visto anche, diciamo, pezzi della mia generazione che non si mobilitavano da tempo, che hanno appunto trovato uno sbocco politico alla forte indignazione che stava crescendo contro il genocidio. Quindi Quindi secondo me questo è un elemento significativo e non a caso diciamo che nell'arco degli anni del governo Meloni è forse stato l'unico momento in cui il governo si è sentito un po' in difficoltà, non dico messo alle strette, un po' in difficoltà, e da qui anche la reazione del governo, il disegno di legge Gasparri, la volontà, il ritorno, no? Era stato un po' abbandonato l'idea di equiparare l'antisionismo all'antisemitismo, anche grazie alle mobilitazioni che c'erano state in precedenza, e adesso invece ritorna a gran forza il connubio tra le forze di polizia e i movimenti giovanili, gioventù nazionali legati al governo, gli episodi che ben conosciamo ma che sappiamo si diffondono poi in diverse città d'Italia, il tentativo di imporre un'ulteriore stretta anche al diritto allo sciopero, insomma la risposta c'è anche nel timore che in qualche modo la mobilitazione possa riprendere e crescere fortemente. Rispetto a questo io penso che noi abbiamo ad esempio come sinistra anticapitalista aderito sin dall'inizio convinti che ad esempio i momenti nazionali più unitari possibili, penso a Stop Rearm Europe, siano fondamentali, e il fatto è l'assemblea poi delle convergenze che c'è stata a Roma sia significativa, anche l'appello che ha ricordato Alyosha, un appello molto forte e molto chiaro che invita a mobilitarsi per la Palestina e contro tutte le guerre il 29 ottobre, ma penso che se c'è una convergenza dall'alto, possiamo dirlo così, delle organizzazioni fondamentali, tra l'altro all'ultima, all'assemblea del 15 ha anche partecipato la GKN, che ha da sempre appunto al centro il tema della convergenza delle lotte, credo che si debba capire un po', è stato colto come effettivamente sviluppare quelle forme anche di auto-organizzazione nei luoghi di lavoro, di costruzione di comitati che siano in sintonia e in relazione con, diciamo, questi momenti fondamentali nazionali. Questo secondo me manca un po', l'idea in qualche modo di, uso questa parola, di strutturare ciò che si è diventato a partire dal protagonismo di coloro, delle lavoratrici, dei lavoratori, delle studentesse, degli studenti che si sono mobilitati in questi mesi, e questa è una anche delle sfide che ci portiamo davanti, perché se io penso anche a Torino hai dei momenti importanti anche di assemblea, penso Torino per Gaza, altre realtà, ma spesso l'elemento diciamo dell'assemblea finisce laddove poi ciascuno torna nei propri lidi e in fondo non costruisce poi, non sedimenta poi proprio sul terreno sociale e sul terreno dei luoghi di lavoro. Io penso che questo sia uno degli elementi su cui scommettere, uno degli elementi di difficoltà. Altra questione che è stata posta anche giustamente, perché la frattura tra diciamo il sindacalismo di base e la CGIL con i due scioperi, io mi sono ritrovato a fare un'assemblea nella mia scuola come RSU, dove ho cercato di analizzare, era più sul contratto integrativo, ma abbiamo posto all'ordine del giorno anche la discussione sulla finanziaria, su come questa colpisce anche fortemente la scuola, e sul contratto nazionale che non è stato firmato da CGIL, dai sindacati alternativi e di base. Ebbene, però non è difficile dire vabbè, c'è lo sciopero del 28, c'è lo sciopero del 12, sono già stati i due scioperi, c'è una forte condivisione almeno tra i presenti, non è che ci fossero tutti tantissimi colleghi, ma c'era una fortissima condivisione, però diventa difficile di fronte a due scioperi intanto, come si è detto, non solo scegliere quale sciopero, ma poi diventa difficile poi aderire proprio nelle stesse forme come gli scioperi precedenti. Quindi questo è un punto, anche se penso che, allora, secondo me è vero, insomma, che in fondo il 28 c'è una parziale convergenza, non è quella che a noi ci sarebbe piaciuta. C'è il sindacalismo di base che da anni in qualche modo converge, e anche forse il tentativo in qualche modo di mantenere una relazione con quelle realtà che poi si sono mobilitate il 22 e il 3, con quelle realtà, quel mondo sia associativo, sia studentesco, sia sociale, articolato, che si è mobilitato appunto in quelle giornate. Secondo me questo va assolutamente valorizzando, coscienti che in qualche modo non basta e che sia sufficiente e che sia necessario ricostruire invece un movimento più unitario possibile. Però è questo uno dei punti, cioè il 3 come è stato reso possibile, cioè vedere in Parlamento, e questo è l'esempio visivo, però a volte gli esempi visivi, vedere Guido Lutrario, mi pare ci fosse, e Landini, che cioè, in genere neanche un caffè, era anche per chi è militante, non tanto per... è una cosa scioccante in qualche modo, è scioccante. Ovviamente invece ha una rispondenza molto diversa per i settori, per i tanti settori di lavoratrici e di lavoratori, per coloro che in qualche modo hanno visto invece, hanno detto finalmente si fa uno sciopero unitario, finalmente c'è la possibilità di dare voce all'indignazione. Quindi questo è uno degli elementi secondo me da riportare al centro, proprio come dicevo prima, penso dal tentativo di metterci assieme anche non solo sul terreno nazionale, credo sul terreno locale, poi sul terreno sociale, perché quello è secondo me fondamentale. Altro aspetto che secondo me bisognerebbe cogliere è che ha colto anche Stop Real Europe e che in fondo la battaglia è nazionale contro il nostro governo autoritario e fascista, ma l'autoritarismo e le politiche di riarmo sono politiche europee, e una delle controparti, si sa, Stop Real Europe, ci sono differenti visioni, però una delle controparti è proprio l'Unione Europea, perché è dallo sfruttamento delle politiche di austerità che colpiscono le classi lavoratrici, che si sta facendo il riarmo, tra l'altro con le clausole di salvaguardia. Questo permette in qualche modo anche di diluire queste politiche, di non renderle subito visibili o meno, e quindi di diminuirne l'impatto, e quindi anche l'opposizione, perché poi questo governo manovra anche in questo senso, e dall'Unione Europea che poi parte anche il progetto SAFI, anche il grande progetto di prestiti per riarmo, e quindi cioè riprendere una mobilitazione europea, questa più complessa, ma per noi diventa uno degli elementi centrali, una delle sfide importanti. Tra l'altro interessante, perché comunque delle mobilitazioni, seppur magari in scala minore, lanciate proprio da Stop Real Europe su scala europea, ci sono poi state, insomma. Quindi questa sfida difficile, perché sappiamo che anche all'interno del sindacalismo più in generale, sulla questione del riarmo ci sono tante discussioni, ci sono convergenze, però è una battaglia che va assolutamente portata avanti. Altra cosa è... Due cose, anzi, perché secondo me, scusa, non mi ricordo più, Jean Miret ha portato un elemento effettivamente, quello della convergenza e dell'intersezionalità anche delle lotte, che è un elemento importante. In fondo anche un po' è stata toccata, io sono andato all'assemblea martedì dei sindacati di base, dove sono intervenute anche diverse realtà, ed effettivamente penso che sia importante in qualche modo rilanciare proprio le mobilitazioni, anche a partire dalla mobilitazione contro la violenza sulle donne, quindi dalla manifestazione che si terrà domani a Roma, e poi la manifestazione che si terrà a Torino il 25, perché in fondo c'è proprio il tentativo comunque di connettere queste mobilitazioni e in fondo mantenere viva la mobilitazione contro le guerre e anche la mobilitazione e soprattutto anche la mobilitazione a sostegno del popolo palestinese e contro una politica di genocidio che continua ancora, non è al di là poi della tregua, continua con tutta la sua violenza. E quindi questo penso che sia un elemento centrale. Ci sarà la manifestazione, tra l'altro, il 28 a Torino, c'è anche un'ipotesi di corteo che non è stata ancora ufficializzata, perché ci sarà l'incontro con la questura lunedì. Dall'assemblea è uscita un'ipotesi di corteo con partenza alle 10 da piazza 18 dicembre, dovrebbe toccare la conf cooperative, l'unione industriali, l'USR, alcuni quindi luoghi simbolo, la microtecnica, e finire alle Molinette. Un percorso quindi anche abbastanza lungo e impegnativo. Un po' meno impegnativo dell'ultima manifestazione. E in più ci sarà comunque anche una manifestazione la sera alle 18. Poi sappiamo c'è anche la manifestazione nazionale il 29 a Roma, quindi sono comunque un appuntamento anche questo importante. Ci sarà poi il 12, magari anche su questo cercheremo di fare anche una discussione, anche rispetto a una riflessione che ci può essere all'interno, di come è la riflessione anche all'interno della CGIL. Penso che questo sia importante anche in una situazione di contratti, insomma. Se penso al contratto, ad esempio, della scuola, per quale motivo nella scuola non ci dovrebbe essere una convergenza tra CGIL e sindacati in base? Punto interrogativo. Quindi vedremo anche su questo terreno poi successivamente. Ma io penso che se dovesse ripartire, penso proprio dalla mobilitazione delle donne, diciamo. Non pensando che gli scioperi e il 29 abbiano gli stessi numeri dei precedenti, ma che comunque mantengano un livello, non so, di non dico di militanza, ma almeno di attivismo, anche rispetto alle nuove generazioni che si sono mobilitate, e penso al mondo dei docenti, a quei tanti docenti più o meno giovani che non si erano mobilitati nel corso degli ultimi anni. Penso che sia un elemento centrale. E altra cosa, però, non voglio andare, è che secondo me bisognerebbe anche però poi riflettere, proprio a partire anche dalla campagna portata avanti dal BDS, su come anche rilanciare poi la mobilitazione a sostegno del popolo palestinese. L'iniziativa, ad esempio, di una scuola per Gaza, secondo me, sono un esempio che dovremmo anche forse quelle per sì della scuola per la pace sono secondo me un esempio che però forse cercare di tradurre anche in altri modi, in altri mondi, sarebbe anche interessante in qualche modo.
Sì, magari se lo dici, certo.
Perché quello secondo me è anche significativo proprio nell'idea di costruire dei comitati, praticamente, dei collettivi.
Cioè, allora, nella scuola di Gaza non si poteva parlare fino più o meno a maggio, perché diciamo che c'era un omertà proprio, quindi c'era anche un disagio da parte dei docenti, cioè se ne poteva parlare nelle classi singole, ma non come scuola. Poi c'è stato un documento uscito dal Gafer, Gaza Now, che era un documento diciamo molto, come si può dire, non era un documento radicale, molto condivisibile, molto, insomma, poteva essere accolto da tante realtà, e così si è cominciato a diffondere, a raccogliere delle firme. Poi abbiamo fatto la manifestazione di cui ha parlato Gippo, e poi abbiamo fatto, anzi prima abbiamo fatto anche un'assemblea, e in quell'assemblea lì avevamo detto il prossimo anno scolastico si comincia con la cultura palestinese, una settimana di cultura palestinese. Poi in realtà la settimana è diventata tutto l'anno, perché ha funzionato così. Però la dinamica del funzionamento di questo progetto è la seguente, cioè la Scuola per la Pace ha organizzato dei momenti di formazione per tutti i docenti, cioè nel senso per tutti, anche per la cittadinanza veramente, no? Quindi dei momenti di formazione, un convegno di formazione, un laboratorio di cinema di formazione, due film, e poi ha predisposto dei materiali didattici all'interno di un drive che è accessibile. Quindi noi non facciamo i progetti nelle scuole per gli altri docenti, perché nelle scuole c'è già troppo, tutti vogliono entrare nelle scuole a fare i progetti per i docenti, cioè tutti vogliono entrare a fare l'insegnante, tutti ti bombardano con cose. Invece la nostra pratica è quella di sollecitare il protagonismo dei docenti stessi nel costruire la loro didattica, e quindi abbiamo creato appunto delle occasioni di formazione, e poi abbiamo cercato degli esperti e delle esperte che i docenti possono chiamare se vogliono, a seconda dei loro interessi, a seconda della didattica che loro vogliono diciamo praticare. Questo che cosa significa? Che non è calato dall'alto, significa che i docenti devono in qualche maniera mettersi in gioco, perché devono organizzare loro, non hanno un pacchetto già organizzato, hanno degli stimoli, hanno degli strumenti, hanno delle possibilità, così come per esempio io sono abbastanza, personalmente, questo lo dico io, personalmente abbastanza contraria alle emozioni già pronte, no? Perché c'è gente che le ha fatte le emozioni già pronte, cioè l'USB ha fatto una emozione già pronta, Docenti Bergato ha fatto una emozione già pronta, insomma, io sono abbastanza contraria. I documenti nelle scuole li devono scrivere i docenti di quella scuola lì, perché questo vuol dire, nel momento in cui tu progetti, nel momento in cui tu scrivi, vuol dire che ti stai attivando, vuol dire che discuti, vuol dire che ti stai mettendo in gioco, vuol dire che non prendi le cose e fai copia e incolla, come molte volte nel nostro panorama culturale succede. E questo volevo dire. Poi volevo dire anche un'altra cosa, però, che il BDS con cui noi anche collaboriamo dà molto fastidio. Cioè, dà molto fastidio all'establishment israeliano. Così come noi abbiamo dato fastidio alle comunità ebraiche, perché con questo forse non l'abbiamo detto. Cioè, il nostro convegno di formazione ha tentato di, cioè, la comunità ebraica nazionale e torinese hanno tentato di fermarlo scrivendo una lettera all'ufficio scolastico regionale e per conoscenza al Ministero, e chiedendo che questo convegno che noi abbiamo organizzato di formazione, in cui tra l'altro è intervenuto Omar Barghouti, fosse sospeso oppure fosse modificato. Per nostra fortuna noi noi avevamo voluto fare quel convegno dentro una scuola, potevamo anche farlo alla fabbrica delle E per dire, no? Ma abbiamo deciso che lo facevamo dentro una scuola. Il preside di quella scuola, che è il Cavour, ha diciamo risposto che nella sua scuola valeva il pluralismo e quindi in qualche maniera ci ha difesi. Questo però è successo, diciamo, è successo tutto in backstage, nel senso che noi non abbiamo risposto alla lettera dell'UCEI, noi non abbiamo fatto, diciamo, non abbiamo alzato polverone, no? Abbiamo scelto di fare lo stesso convegno, eravamo preoccupati che qualcuno venisse a provocare, non è venuto nessuno, il convegno si è fatto, però naturalmente abbiamo dato fastidio abbastanza, soprattutto per la presenza di Omar Barghouti, citato dalla UCEI come persona non desiderata, e anche Elena Basile non era desiderata, perché noi abbiamo invitato Elena Basile, abbiamo invitato Barghouti e poi abbiamo invitato dei docenti. Quindi diciamo che, ecco, e anche lo stesso, non so se l'avete sentito, non l'avevamo citato prima, comunque il minuto di silenzio nelle scuole che abbiamo lanciato qua da Torino e abbiamo fatto insieme a docenti per Gaza Osservatorio, anche su quello le comunità ebraiche hanno scritto un appello di, diciamo, per riportare l'equilibrio nelle scuole. Quindi non siamo passati inosservati e adesso c'è questa circolare piuttosto neanche troppo chiara, comunque circolare di Val di Tara, nella quale si dice che sostanzialmente gli incontri e gli ospiti eccetera che ci sono nelle scuole devono rispettare in qualche maniera, come potremmo dire, Marco? Ecco, esatto, cioè in sostanza, diciamo, non proprio il contraddittorio, impongono, però comunque, ora questo è chiaro che comunque, specialmente per quanto riguarda i dirigenti scolastici, crea delle preoccupazioni, crea dei dubbi, no? Di poter essere sanzionati per questo genere di cose. Ecco, questo, cioè, diciamo che è molto evidente una loro convergenza che ha una natura fondamentalmente intimidatoria.
No? Si segnala anche il 4 novembre.
Ah, mi dimenticavo, il 4 novembre.
Sì, 4 novembre.
Il 4 novembre noi avevamo organizzato come osservatorio con l'USB, Marco è stato un relatore, abbiamo organizzato un convegno online di formazione dal titolo La scuola non si arruola, e qui la questione è stata molto più grave, non so se voi l'avete seguito questa faccenda, penso di sì, penso che lo sappiate, lo sapete?
No, non lo sanno.
Non tutti.
No?
Cioè, allora, praticamente, osservatore contro la militarizzazione e CEST, che è l'ente formativo dell'OSB, organizzano un convegno online che si intitola La scuola non si arruola, con alcuni relatori che sostanzialmente, tra cui per esempio Marco, che ha fatto un bellissimo poi intervento sul colonialismo. E nella settimana, cioè in 3 giorni, 1000 iscrizioni. Io non sono riuscita nemmeno a mandare la mail alla scuola per la pace giusta, perché era già strapieno. Prima 500, poi allora un'altra piattaforma, altre 500, 1000, finito, non ce n'erano più posti. E il lunedì doveva tenersi il martedì. Il lunedì precedente arriva una lettera, sospendete il corso, lunedì o mercoledì, martedì. Non viene sospeso. Il venerdì mattina arriva una lettera in cui il corso è annullato, cioè sparito dalla piattaforma dove gli insegnanti si sono iscritti. Al che purtroppo diciamo il CESTES, cioè l'ente di formazione, ha diciamo dei problemi, perché Adesso credo che, insomma, adesso non so bene a che punto stiamo, Marco, con le indagini. Cioè,
si diceva, ho organizzato un corso che non corrisponde ai bisogni formativi.
Ah, certo, questo.
Per questa ragione si verificherà il suo accredito e si valuterà
esatto.
Se il accredito. Adesso hanno risposto gli avvocati, quindi non so che punto.
Comunque, c'è un contenzioso in corso perché, avendo il Ministero detto, scritto anzi, che il corso non rispondeva a delle finalità formative, l'ente di formazione va incontro al pericolo di perdere la possibilità dell'accreditamento. Tuttavia, l'osservatorio non si è arreso e dal venerdì al martedì è stato organizzato un altro convegno online con alcuni relatori e altri diversi che non dava più l'accreditamento ai docenti, cioè non avevi più diritto di prendere il giorno di formazione, di aggiornamento e quindi non potevi stare assente da scuola. Però quel convegno lì ha avuto 500 presenze costanti online e punte di 3.000 collegamenti. Quindi diciamo che c'è stata, secondo me, una buonissima reazione dell'osservatorio, e poi al pomeriggio, secondo me, c'è stata una, anche se eravamo pochi, perché eravamo più o meno 200, una bella bel presidio davanti all'USR, studenti, docenti e studenti, era la giornata delle Forze Armate, la festa delle Forze Armate. Per noi lo slogan era: il 4 novembre non è la nostra festa. Siamo saliti all'USR in delegazione, il direttore generale dell'USR, Suraniti, ci ha detto proprio decisamente che la scelta didattica spetta ai docenti, nei consigli di classe e nei collegi docenti, e quindi vorrà dire che bisognerà davvero impegnarsi, perché se la scelta didattica spetta ai docenti, non vogliamo che entrino nelle scuole militari o forze dell'ordine a fare didattica. Ecco, volevo magari, cioè, così, questo è un po' quanto quello che abbiamo fatto.
Grazie a te. No, volevo fare un piccolo spot. È stato fatto un dossier che secondo me è importante, poi adesso se qualcuno vuole anche intervenire, diamo anche la parola. Un dossier che secondo me è importante, dove c'è un articolo di Franco Turigliatto sulla natura e la finalità della legge finanziaria, che secondo me è importante e va letto se non è stato letto. C'è il resoconto poi finale di cui Alyosha ha letto una delle parti più significative dell'Assemblea di Roma contro i re e le loro guerre. Tra cui tra l'altro l'intervento che avrebbe dovuto fare una nostra compagna all'assemblea, c'era tantissima partecipazione per cui non è riuscita a intervenire, un'analisi sullo sciopero e sugli scioperi generali, c'è la risoluzione della quarta sulla Palestina, su come leggere il falso piano di pace sulla Palestina e su come cercare di continuare anche la mobilitazione su scala internazionale, un'intervista molto interessante a Gilbert Ascar sempre sulla tregua, sul piano di pace, e anche una risoluzione poi della quarta contro gli attacchi di Trump, i possibili attacchi, gli attacchi che ci sono stati da parte di Trump contro il Venezuela e un po' tutta l'America Latina, in particolare la zona dei Caraibi, dove c'è una forte pressione a un intervento militare da parte degli Stati Uniti. Quindi invito a prendere e a leggere il dossier.